2013, vanta una lontana parentela con il cantante Nino Ferrer, quello che voleva la pelle nera. Ecco, credo che per quello che i paratesti possono servire a illuminare il senso di un'opera, che questo paratesto palesemente d'autore, insomma, scritto non da un anonimo editor ma da un ben identificabile autore, che è anche l'autore di Reality in Arcadia, immetta nel cuore di un'opera che si presenta poi molto più articolata e complessa di quanto non possa sembrare a prima vista, non fosse altro che per la relativa esiguità delle pagine. Non superava le 100 pagine il primo testo narrativo di Marco Salotti, che si interrompeva anzi a pagina 91, e fu, vorrei dirlo, e posso testimoniarlo in prima persona, facevo parte in quell'anno della giuria di quel baraccone che è sempre stato il premio Viareggio, ma in quell'anno direi che ci fu una sorta di accentuata razionalizzazione nella valutazione dei rapporti tra i libri di narrativa, di poesia e di saggistica, e in modo che a prima vista poteva apparire sorprendente o insperato, ma che in realtà coglieva una valutazione molto equilibrata dei valori in campo, accadde che non soltanto Marco superasse la prima selezione, ma poi la seconda, la terza, e arrivasse insomma a lambire il premio, che per ragioni facilmente comprensibili anche per la lunga storia editoriale e professionale di quell'autore, fu vinto da Franco Cordelli, ma la competizione fu una competizione in certi momenti addirittura alla pari. Il fatto era non privo, come ho detto, di aspetti sorprendenti, perché chi di noi meglio o meno bene conoscesse Marco, qualcosa di Reality in Arcadia poteva aspettarsi. Sapevamo che il suo interesse per la letteratura, per la cultura, per la storia, ma più in generale, insomma, per il mondo contemporaneo, non era soltanto mediato da un punto di osservazione della specola capitale del cinema. Conoscevamo conoscitore onnisciente della storia del cinema, non soltanto italiano, alcuni suoi libri avevano avuto una meritata fortuna, ma qui nel 2016 il gioco delle carte pazientemente costruito fin lì veniva scompaginato e ci si trovava in presenza di un libro che nella esiguità dello spazio occupato produceva una operazione di tipo combinatorio che, al servizio di una scrittura colta e in più di un caso coltissima, metteva la ripresa di una trama nella quale la contaminazione stilistica, la contaminazione verbale sembrava la cifra più percepibile, più immediatamente riconoscibile. Non starò a sottolineare il gioco di antifrasi che si produce tra Reality e Arcadia, naturalmente, non starò a sottolineare la maliziosissima esibizione di un quadro celebre di Pompeo Batoni in copertina. Insomma, ci si trovava di fronte ad una operazione che si inscriveva nel segno del pastiche e che, attraverso la contaminazione dei linguaggi su una linea molto latamente riconducibile a un orizzonte presieduto da tanti anni da Alberto Albasino, che oggi non è più tra i vivi, ma ritorneremo anche su questo, si raccontava una favola intorno a un orribile presente che, se possibile, nel successivo quinquennio si è configurato come anche più orribile di come potesse apparire ai lettori del 2016. La trama dei giochi verbali, delle callide iunture, le citazioni ora esibite, ora abilissimamente dissimulate, il richiamo a una tradizione letteraria non soltanto nazionale, ma che investiva gli autori più diversi, Montale è uno dei fili conduttori della narrazione di Marco Salotti, ma con altrettanta legittimità, e perché no, Salotti rendeva omaggio in quella circostanza all'Ernesto Ragazzoni dei Pacifici Lapponi, uno dei grandi modelli di poesia comica del primo novecento. Insomma, dava corpo ad una operazione formale insolita, di straordinaria abilità formale, e da questo punto noi siamo partiti ipotizzando quello che sarebbe potuto accadere con un immaginabile, ma in quel momento non ancora prevedibile, secondo libro. Nessuno poteva immaginare nel 2016 che nell'arco di 5 anni i libri di Marco sarebbero diventati 3, intendo i libri di narrativa, e che, credo di non rivelare un grande segreto, se avremo soltanto pazienza di aspettare qualche mese, si potrà dare il caso che da qui alla fine di questo anno, all'anno prossimo, ci si imbatta in una quarta opera narrativa di Marco. Marco ha aspettato a lungo prima di fare questo passo, lo ha compiuto adesso con una strumentazione, con una competenza e con una abilità tecnica, qualche volta perfino sfrontata, che sta configurando un disegno che non era possibile percepire all'altezza del suo primo libro. Il suo secondo è uscito nel 2019. Devo dire che laddove nel 2016 era stato soprattutto un palcoscenico, piccolo o grande che lo si ritenga, del premio Viareggio, a proiettare improvvisamente un'opera prima in uno scenario inatteso, con il secondo libro intitolato Ti ucciderò dopo Natale si è prodotta una sorta di più complicata joint venture tra suoi estimatori, per cui è toccato soprattutto quel cronista intelligentissimo e spesso bizzarro e spesso arbitrario nei suoi gusti e nelle sue scelte, che con cadenza settimanale è sul supplemento che ogni volta cambia fisionomia, anche la settimana scorsa l'ha cambiata, del Corriere della Sera, che si chiama 7, che è uscito per un certo periodo di giovedì, poi ha preso un'altra cadenza ed esce di venerdì, è toccato all'altezza del secondo libro, Ti ucciderò dopo Natale, a Antonio Dorico, costruire, credo si possa dire, o prendere atto della esistenza di un caso Salotti, e con quella serialità anche simpatica che contrassegna gli interventi spesso lapidari di Dorico settimana dopo settimana, in una sorta di sequenza a puntate di un racconto che appunto di 7 in 7 giorni si svolge, Ti ucciderò dopo Natale è il libro che ha in qualche modo propiziato la nascita del caso Salotti e ha consentito un primo ripensamento retrospettivo di un lavoro che a quel punto era arrivato alla durata di 3 anni. Intanto, Dorico ha colto una peculiarità della scrittura di Marco che non era difficile cogliere già all'altezza del suo primo libro: la memorabilità di certe sue frasi, di certi suoi incipit, anche perché no, di certi suoi explicit, che hanno qualche cosa di straordinariamente raffinato e profondo. Non starò a ricordarlo, dato che è stato citato tante volte anche da Dorrico, ma chi ha letto Ti ucciderò dopo Natale non dimenticherà le primissime battute. Dicono che gli assassini, quando scrivono le loro memorie, scelgano una prosa ornata. Io non so scrivere, ho sempre usato le parole degli altri per metterle in scena. Non sono ancora un assassino, ma potrei diventarlo. E è una chiave abbastanza esplicita della quale possiamo disporre e che intanto testimonia da parte di Marco una straordinaria consapevolezza di quello che va facendo. Cioè, se è vero che è costitutivo della forma romanzo quel tanto di fluvialità, di torrenzialità che porta via tutto con sé, insomma, alberi, vecchie ciabatte, piante sradicate, con qualcosa di magmatico e impuro, ecco, rispetto a quel tipo di forma romanzo, rispetto ai moduli, insomma, della grande narrativa ottocentesca, non si dà antifrasi più netta di quella che Marco è in grado di produrre. Marco propende per le tecniche e i modi di quello che, sia pure con una diversa accentuazione della componente parodica fortissima in Reality in Arcadia, prende le forme che sono solitamente forme brevi o comunque non fluviali del conto filosofico. Io sono arrivato a persuadermi che Ti ucciderò dopo Natale, che può sembrare anche, certo, una parodia della dilagante moda del giallo e del poliziesco nella asfittica letteratura contemporanea e in particolare costruito su un ammicco a tutto un filone di narrativa gialla, dico in fretta, scandinava o scandinava che ha riempito le librerie soprattutto nel periodo immediatamente anteriore alla pandemia. A me è sembrato però di ritrovare in questo breve conto di Marco qualche cosa che assomiglia molto ad una riflessione intorno alla barbarie contemporanea che si configura in ultima istanza come una sorta di inconsueto e liberissimo romanzo politico. Ma siamo ancora alla seconda puntata che io vorrei riassumere con un'altra battuta di quelle particolarmente lapidarie e felici di Marco. Non è il travestimento che ne conta, ma quello che c'è dentro. Ci troviamo adesso di fronte ad una prova che certo, su un certo terreno, su quello della misura stilistica, della tenuta formale, eccetera, non introduce elementi di radicale discontinuità rispetto ai primi due, ma anche la consumata capacità di scrittura è questa volta al servizio di qualcosa di diverso e vorrei dire in ultima istanza perfino di più tragico. Intanto, Marco è sempre stato molto bravo come onomaturgo, come inventore di titoli, fin dal suo libro dell'82, un libro certo non recentissimo, intitolato Lo schermo impuro, che fissava con una formula particolarmente felice, articolo, sostantivo e aggettivo, una ricognizione molto, molto originale su un terreno, quello del cinema pornografico che avrebbe avuto poi larga diffusione nel successivo quarantennio scarso. Questa volta trovo particolarmente felice, credo di averglielo detto fin dal primo momento, la scelta del titolo. La scelta del titolo è un po' come il primo verso di una composizione poetica, insomma, che si conviene venga suggerito da Dio o da qualcuno che gli somiglia. Ecco, l'amore immune sembra la scoperta dell'acqua calda, sembra una concessione flagrante, certo, allo spirito del tempo. Quante volte abbiamo sentito parlare di immunità o di immunologia, una volta l'immunità era principalmente quella parlamentare della quale ci si serviva spregiudicatamente da parte di molti uomini politici per non andare a giudizio, ma qui la curvatura al senso delle parole l'ha impressa ovviamente il Covid. Ecco, in piena stagione pandemica, tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, il finito di stampare è febbraio 2021, Marco ha scritto, credo si possa dire papale, il solo romanzo che restituisca in modo non documentariamente fedele, ma in modo formalmente profondo, lo spirito del tempo, di un tempo terribile, qual è quello che abbiamo attraversato e non abbiamo ancora smesso di attraversare. Ma lo fa attraverso un tipo di narrazione che certo presenta tratti di continuità rispetto alla felice misura stilistica del passato prossimo, del primo e del secondo romanzo, ma giocando, qualche volta senza darlo a vedere, qualche volta invece forse addirittura esibendo questa componente, qualcosa di nuovo e inedito che è l'amour passion, se posso esprimermi velocemente così, con tutte le reminiscenze, implicazioni naturalmente stendhaliane che vi si vogliono associare. Se io dovessi indicare il cuore di questo libro, lo indico abbastanza presto, cioè all'altezza delle prime 20 pagine, devo dire che leggere questa mezza pagina che vi leggo fa capire più cose intorno alle stagioni che stiamo attraversando che le centinaia e centinaia di chiacchiere, collegamenti, discussioni e via dicendo che soprattutto la televisione ha erogato in una misura francamente esagerata. Sono i giorni in cui il morbo, apparso lentamente per non farsi troppo avvertire, si prende tutta la scena, come un mattatore che sovrasta gli altri interpreti messi in disparte, ignorati dal pubblico e domani dai giornali. C'è un unico spettacolo e deve essere totale, non sfuggano questi rimandi allo spettacolo, alla scena, al mattatore, eccetera, che sono del tutto congruenti naturalmente con lo spazio in cui vi vedo, che è uno spazio di grande suggestione e fascino. C'è un unico spettacolo e deve essere totale, non è il contagio epico della peste, che si materializza in una fisicità tangibile e arcaica, i sozzi bubboni, gli ascessi collettivi, il sangue scuro, il vomito dei moribondi sui marciapiedi polverosi di Orano. È invece un teatro intimo, chiuso nei nostri polmoni, invisibile e intoccabile, senza eroi alla Pericle che muoiono sul grandioso palcoscenico di Atene. Ci sono soltanto uomini che agonizzano, anonimi e silenziosi, in cerca del respiro e con l'ultimo messaggio ancora da inviare su WhatsApp, perché la morte è un posto dove non c'è più campo. Ecco, credo che raramente si sia tinta, una capacità di riflessione sul nostro mostruoso presente come l'ha tinta qui Marco. Ma questo, lo ripeto, è un romanzo d'amore, per quanto la formula possa dispiacere. A me non dispiace affatto. È la storia di un amore, come dire, forse non totale, o forse sì, di un amore dispiegato e poi rientrato e poi refoulé, che al di là della aneddotica fondata sul gioco di contrapposizioni che può qualche volta indurre anche al sorriso, la normale di Pisa e un Dams di provincia, ma esiste ancora questa contrapposizione così radicale? Non è che tutto il mondo è un Dams di provincia o tutto il mondo è la normale di Pisa, siamo a un certo grado di indistinzione ormai tra questi poli, ma la doppia polarizzazione universitaria è connessa con il fatto che i due rivali, l'innamorato dell'amata e il marito dell'amata, che sottrae l'amata all'innamorato venuto prima, fanno riferimento a delle location, sono tentato di dire, o comunque delle realtà accademiche di vari campi. È ovvio che sia più facile la strada che porta a prestigiosi consessi internazionali, magari inglesi, il normalista, che non il professore del Dams, ma sono persuaso che le cose possono essere poi fortemente rimescolate. Senza mai venire meno alla dimensione ludica, ma di un gioco serio al pari di un lavoro, e qualche volta serio quasi quanto la morte, questa storia, che è una storia nella quale diventa sempre più problematico distinguere il punto di vista dell'amata e dell'amante, lo faceva giustamente già notare Marco alla presentazione che ci fu alla libreria Feltrinelli. Sì, ciascuno dei due titolari di una figura riconoscibile, molto più appannata, e la figura del marito manifesta in forma di racconto un suo punto di vista, ma si arriva a un punto nel quale non è facilissimo distinguere l'amata dall'amante, anche se la distinzione di fondo tutto sommato rimane. Tutto questo avviene sullo sfondo di una città che è ovviamente Genova, che è una città che non è mai stata troppo abitata dalla narrativa contemporanea. Non ho memoria di grandi romanzi dove Genova appaia direttamente o indirettamente con altrettanta forza. Sono due esperienze narrative diverse. Quello non è forse neanche il libro più riuscito che Antonio Tabucchi abbia scritto, ma mi torna in mente Il filo dell'orizzonte, per dire di una Genova in parte stravolta, in parte quintessenziata, che è forse il solo precedente alto al quale fare riferimento per l'amore immune. Io credo di aver detto le cose essenziali che andavano detto, ma voglio osservare che se a un certo punto il romanzo sembra comportare una sorta di inarcatura che mi sono spinto a definire tragica, e poi Marco non dimentica la ricchezza anche un po' malandrina del ventaglio della sua cultura, e allora non ci deve sorprendere che a un certo punto della storia, e qui stiamo in un rapporto radente con la cronaca, con la realtà dei nostri giorni, spunta fuori anche la morte del già del già ricordato Arbasino. Noi abbiamo invertito i ruoli, io sono le parole, tu sei il corpo, e sento ogni parte di me dove sei stato, come una partoriente a cui hanno portato via il frutto del proprio travaglio, di quello che accade fuori non voglio sentire nulla, mi tappo le orecchie anche se ho saputo che è morto il Basilio, e ora come facciamo senza di lui che lo adoravo cantando sotto la pioggia nel Pineto a Forte dei Marmi, vedere che stia a indicare la stratificazione che si produce. Siamo proprio ai confini tra Forte dei Marmi e Marina di Pietrasanta, insomma, se è lecito ambientare la pioggia del Pineto in quella che oggi è diventata la commercialissima Versiliana, proprio in faccia al Twiga di Briatore. Non rimane che immergerci nello spirito silvestre d'arborea vita viventi e finirla lì, indifferenti alle grida, sia quelle predisposte al particolare delle zone variopinte, sia quelle che fanno di ogni erba un fascio. E vorrei, l'ho già fatto un'altra volta, ma se sono importanti gli attacchi, non sono meno importanti le chiusure, devo dire che in questo faccio parte ormai di una schiera, tutti hanno citato questa ultima pagina, la pagina 136, sulla soglia degli addetti, ho chiesto di buttare il sacchetto dei rifiuti, hai sorriso, quasi dicessi vado giù e torno subito, davanti alla raccolta sotto casa resti incerto, e lei che parla naturalmente, tra l'organico e l'indifferenziata, perché il grande amore non è riciclabile, permane nella sua materia, intoccabile come l'amianto, che se lo spezzi poi ti brucia i polmoni, e comunque per quanto riguarda la bufera, stai pensando che venga prima il comico del poeta, anche se di poco tempo. La bufera è quello che almeno la mia generazione ha amato come il libro forse più grande che Montale abbia scritto, ma i versi finali, come ben si sa, non sono tratti dal terzo libro di Montale, dal momento che suonano, è arrivata la bufera, è arrivato il temporale, chi sta bene, chi sta male e chi sta come gli pare. È una citazione corta naturalmente, perché l'autore, l'esecutore di questi versi è Renato Rascher, che forse a quell'altezza cronologica avevano fatto diventare Renato Rascele, ma che si chiamava l'anagrafe, se ricordo bene, Renato Ranucci. La circostanza impressionante è che la bufera celebrata da Renato Rascher è cronologicamente coincidente con la pubblicazione delle Occasioni di Montale, non della bufera di Montale. La bufera di Montale esce notoriamente nel 1956, dopo un processo di elaborazione durato 17 anni, ma nel 1939 esce l'altro grande libro di Montale, che sono le Occasioni, il suo secondo libro, che si produce anche qui questa sorta, l'avrebbe chiamata Sanguinetti a proposito di Gozzano, di poetica dello shock, insomma di gusto delle cose stridule, per cui lo spirito del tempo, che è poi il tempo che sta precorrendo, non la seconda grande guerra mondiale, perché quella è già iniziata il 1 settembre, ma l'intervento militare il 10 giugno nella seconda e catastrofica guerra mondiale è prefigurato da un comico. Conclusione, mi pare del tutto degna di un libro che comico non è e che si segnala proprio per questa linea alta, verticale, insomma, di apologia, possiamo dirlo così, di Amour Fou, che ci si consentirà da vecchi suoi spettatori, anche per ragioni anagrafiche, di interpretare come una sorta di traverso omaggio anche alla cara ombra di François Truffaut. Grazie.
Grazie professore per questa bellissima introduzione. Darei la parola alla professoressa Morando per poi intervenire successivamente.
Grazie, buonasera a tutti. E io continuerò un po' nel solco di quanto ha detto Franco Contorbio, perché è intenzione, vedo condivisa, quella di prendere del tutto seriamente questo terzo volume di Marco Salotti, e anzi io, volendo anche fare le cose per benino oggi, mi scuserete se poserò gli occhi ogni tanto su questi fogli, mi sono scritta anche alcuni appunti, proprio perché voglio fare le cose appunto a modino, e addirittura avevo pensato anche di un titolo semiserio, ma più serio che non semi, cioè quello di Trattando Salotti come un classico dei primi anni del XXI secolo. Perché è così che va adesso presa, perché siamo alla terza opera narrativa di Salotti, cioè in gestazione anche un quarto volume, è chiaro che non stiamo qui a scherzare, e stiamo qui appunto ad argomentare una vicenda letteraria che ha un suo sviluppo, non una sua staticità, ma veramente un suo sviluppo, e come tale quindi dobbiamo comportarci. Stato dell'arte riguarda appunto il giorno in cui siamo oggi, che martedì, che è successivo alla settimana scorsa, in cui ci sono stati due interventi sul libro di Marco Salotti. Uno è stato già ricordato dal professor Contorbia, cioè l'elogio, no, sperticato che Antonio Dorico ha fatto nella sua rubrica nella set del Corriere della Sera, in cui ha fatto appunto intendere che esiste un club nazionale, in attesa di un club internazionale, quando usciranno anche traduzioni, e in bocca al lupo chiaramente a chi tradurrà i libri di Salotti all'estero, e c'è anche questo auspicio, come dire, per una triplete, no, di vittoriosi premi estivi a cui chiaramente noi tutti ci associamo. Ma io in realtà sono rimasta più colpita dall'articolo che è uscito il giorno dopo, cioè quello che è uscito sulle pagine locali di Repubblica, a firma Wanda Valli, se mi ricordo bene, e che era un articolo così, come dire, spiazzante, no? Dal punto di vista dei lettori di Salotti, a mio modesto avviso, perché prova a fare a cuor leggero quello che i lettori di Salotti forse non avrebbero fatto così. Cioè prova veramente a suggerire una essenzialissima trama di questo romanzo. E io l'ho trovata un'operazione interessante, perché ci richiama un pochino all'ordine, no? La Valli, noi lettori di Salotti, noi facenti parte del club, diciamo così, di Salotti. Ci richiama un po' all'ordine, perché indubbiamente, no, anche Dorico in qualche modo lo dice nei suoi interventi, ciò che colpisce, ciò che affascina, ciò che convince innanzitutto dei libri di Salotti è il mezzo, cioè è lo stile, no? È questo stile che è del tutto in contraddizione con la narrativa contemporanea, che invece è portata a un abbassamento, no, voluto, sempre più come dire, deprezzante, l'italiano scritto, operazione condivisa da tutti gli editori, primi e ultimi in accordo, no, per cui il romanzo poi è un'operazione a metà strada tra l'autore e l'editor soprattutto. Mentre qui siamo alle prese con una scrittura che resiste, no, a questa operazione commerciale, e perciò ovviamente lo stile è quanto di più evidente risulti alla prima lettura. Però è anche vero che esiste la storia, esiste la trama, per dirla con termini desueti, con termini demodé, che possono anche non piacere più ai critici di oggi, però insomma esiste questo. E devo dire che anche un riscontro poi questa attenzione alla trama, se penso anche alle preoccupazioni di Salotti nel momento in cui scrive, e che ha delle preoccupazioni quasi neoaristoteliche verso la verosimiglianza, no, di quanto va a raccontare, che poi insomma è una preoccupazione che si adatta anche bene a chi è un uomo di teatro, un uomo di cinema, un uomo di spettacolo e che sa esattamente che la verosimiglianza nell'arte è ancora tutto, nonostante le avanguardie, nonostante no, le rotture del secolo che abbiamo alle spalle, però è ancora oggi assolutamente tutto. Ecco, quindi io vorrei proprio arrivare un pochino, continuando anche il discorso che faceva con Torbi, appunto su alcuni temi, cioè sui temi che la trama, per quanto esigua, per quanto esile, di questo romanzo sollecita. Arrivo a questo però passando attraverso una riflessione ovviamente non molto profonda, però comunque spero utile, ancora un pochino sullo stile, ma soltanto per centrare un aggettivo che poi è quello che ricorre in maniera assolutamente rituale dentro questo romanzo. L'aggettivo è démodé. Démodé, desueto, ho detto prima, démodé è invece proprio la parola che utilizza Salotti più di una volta dentro questo romanzo. Démodé è la scelta di questo stile, sì, l'abbiamo detto, no? L'ho detto anche prima, cioè una scelta che va contro l'uso di oggi, l'uso moderno che si applica alla narrativa. È quindi uno stile che punta sempre al déjà vu, al déjà lu, no? Cioè bisogna sempre riconoscere qualcosa che si è già letto, qualcosa che si è già visto rispetto a quanto leggiamo. Però abbiamo fatto prima anche l'esempio illustre di Arbasino, che andava anche in quella direzione, ma credo che qui adesso questo gioco, che poteva funzionare molto bene per il primo libro, dove c'era anche tutta un'ambientazione chic che quindi si adattava anche molto bene a una ripresa arbasiniana, qui il gioco un po' come dire si interrompe, perché intanto c'è la citazione che è stata anche evocata della morte di Arbasino, ed è nell'economia di un libro come questo non può non risuonarci anche come un messaggio, quindi attenzione, qui cambio passo, già l'ha cambiato nel secondo libro, ma qui decisamente si cambia passo, e si cambia passo perché è vero che c'è tutto il gioco delle citazioni, dei riferimenti colti e coltissimi che conosciamo, ma è anche vero che tutto questo è poi collocato, inserito in una, perdonatemi così l'espressione un po' da maestra, in una sintassi che ha a che fare invece con una sintassi del presente, brachilogica, paratattica, breve, è quella dei telegiornali, è quella dei film, è quella delle sceneggiature, è quella che noi possiamo permetterci, la sintassi dell'oggi, cioè una sintassi breve, respiriamo e parliamo davvero con pochissimi elementi a nostra disposizione, no? E di questa consapevolezza mi pare che questo romanzo sia assolutamente pieno e faccia funzionare questo corto respiro del nostro eloquio, del nostro pensiero contemporaneo, pur appunto assorbendovi tutta la strumentazione culturale di cui è capace. Quindi c'è questa compresenza, in più c'è il cozzare non tanto dell'aulico, del prosaico, ma dell'alto e basso. Questo ha immediata apertura di pagina, che è una cifra importantissima per questo romanzo e anche per i romanzi precedenti. Alto e basso, faccio subito un esempio leggendo un po' la prima pagina del romanzo, dove c'è un alto, che è un flagello celebre al nord nell'era materiale della rete, l'attacco io mi salvo perché ho un grande amore di quelli da cinema americano di una volta, e poi però c'è il basso immediatamente, perché questa frase continua con anche se non scopriamo mai, ma va bene lo stesso, che per chi è come noi educato a Dolce Stil Novo, no, perché poi è la nostra matrice di formazione sentimentale costante, che per noi è educata a Dolce Stil Novo, è lo stesso effetto che fa appunto leggere Le donne che avete inviato d'amore e subito dopo andare a trovare Dioneo nel Decameron, che dopo che è stata raccontata Griselda la novella dice, però era meglio per lei se usciva e trovava qualcun altro che le scuoteva il pelliccione, quindi è la stessa identica cosa, questa compresenza nello stesso periodo, poco più di pochi decenni dopo, no? Di alto e basso, ma dentro lo stesso argomento. Qual è l'altra particolarità che registra, diciamo così, la scelta stilistica costante di Salotti, ma che qui trova una variazione? La continuità sta nella presenza di un narrativo molto forte. Questi romanzi sono assolutamente organizzati intorno a un narrativo che è anche normalmente un mio protagonista. Ecco, in questo caso invece trovo una variazione, perché è l'io narrante che c'è, fortissimo, protagonista, in realtà qui cede un po' il protagonismo a un altro io, che è quello femminile, che prende anch'essa la parola, ha anch'essa momenti di monologo, proprio monologo, non soliloquo proprio direi, e questa dualità, che quindi diventa poi verso la fine anche uno slittamento verso, direi, il protagonismo femminile, anzi, quindi viene abbandonato addirittura il narrante maschile alla fine dell'ultimo capitolo. Ecco, questa dualità vive anche però all'interno di un quartetto in realtà, e quindi io citerei anche gli altri due personaggi che esistono e sono assolutamente forti, e su uno di questi poi vorrei tornare magari ponendo una domanda all'autore, già che è qui e lo facciamo lavorare. Il quartetto è composto appunto dai due protagonisti, l'amato e l'amata, perché chi ama è anche amato, quindi effettivamente è l'amato e l'amata, come nel Cantico dei Cantici, che di fatto viene evocato non a caso, su questo poi torno, e il marito dell'amata, che è un personaggio che non prende parola, che però si, come dire, diventa sempre più importante, no? Man mano che il libro va avanti, acquista una fisionomia, non è solo il rivale, è la scelta dell'amata, e quindi è una figura che pian piano assume la caratteristica, seppur silente, del tutto impegnativa, e va bene, su questo non vado, lo lascio lì, ma l'altra figura assolutamente importante, su cui vorrei poi appunto che Salotti parlasse, è la figura della madre. La figura della madre ha dalla sua almeno un paio di capitoli in cui diventa protagonista, in uno di questi parla, quindi l'io narrante cede la parola a questa figura della madre, è una figura del tutto non lineare, complicata, non è una figura lineare come l'io protagonista e l'amata, che sembrano assolutamente più semplici da decodificare, a dire il vero. Ma questa figura della madre invece resta, come dire, un puro fermento, e come tale evidentemente ai lettori di questo romanzo breve deve dire qualcosa. E vorrei appunto che con Salotti noi provassimo un pochino a ragionare su questa madre, che è evidentemente uno degli archetipi dell'amato. Quindi c'è questa, potremmo dire, democratizzazione del ruolo del protagonista, che è la novità di questo romanzo. Nel secondo c'era la figura per la prima metà della moglie, che era una figura assolutamente interessante, che rimaneva impigliata nella memoria di chi leggeva quel romanzo, e però qui insomma le questioni si sono rese ancora più complesse. E poi certo le citazioni, questi sono lo stile di Salotti, è uno stile citatorio spinto, ma la citazione ha diversi usi. Un uso è certamente quello simile a quello dei Promessi Sposi, dove leggiamo i proverbi, quindi citazioni talmente note, la città dolente, talmente familiari, che sono appunto entrate nel lessico appunto familiare di tutti noi, e come tale si depositano nel romanzo. E poi ci sono altre citazioni invece che devono smuovere, suggerire al lettore alcune strade. Spesso sono strade, e qui la parola giusta l'ha detta Contoria, strade che depistano. Strade che depistano, però sono strade che il lettore è tenuto fedelmente a seguire per un po', per poi trovarsi magari in un vicolo cieco e non sapere come andare avanti oppure rigirare indietro, ma per un po' deve seguirlo. E ad esempio, quando, sempre a pagina 1, perché da lì poi comincia sempre tutto, normalmente Salotti già nelle prime due pagine mette tutti gli ingredienti che poi saranno sviluppati successivamente, e quindi lì già come un piccolo puzzle possiamo cominciare a organizzare. Ecco, c'è questa espressione mia adorata, no? Nella prima pagina, e di colpo capiamo insomma con cosa abbiamo a che fare, qual è il modello, cioè ci pare di capire quantomeno quale possa essere il modello di riferimento, cioè Lolita di Nabokov sostanzialmente, con tutto quel portato di amore e morte, di tragedia, di criminoso e di sublime che quel libro magnifico porta con sé. O per i lettori italiani, un altro capolavoro che ogni tanto viene meno male ricordato, come Un amore di Dino Buzzati, 63. Quindi siamo in questo contesto? Siamo tra Lolita e Un amore di Buzzati? No, non ci siamo. Cioè, noi seguiamo queste strade, anche catturati, no, da queste ripetizioni, ad esempio, di attributi, di nomi, no, che l'adorata, l'amata, la beloved, la desirée, prende durante tutta la narrazione, possiamo inseguire questo gioco all'infinito, ma poi non ci troviamo alle prese con Lolita, non ci troviamo neanche alle prese con Un amore di Dino Buzzati, né con la loro rivisitazione o riscrittura, perché tutto sta nel contesto, tutto sta nel contesto in cui si colloca questa storia d'amore, e il contesto è chiaramente molto differente. Non è certamente l'America censoria, non è il boom economico con l'eversione, la perversione di questo amore incredibile, ma è questa storia, il Covid, però questo non è un libro sul Covid, anche questo va detto, è il Covid, è il contagio, è la segregazione, ed è però l'Italia com'è prima ancora del Covid, e l'Italia com'è nel post, forse, se mai siamo nel post-Covid, cioè l'Italia, detta adesso con una battuta assolutamente infelice, e me ne scuso già, ma quello che penso, è l'Italia in cui il suo libro dovrà battersela in classifica con il libro di Giorgia Meloni, e questa Italia qui. E quindi dobbiamo, come dire, rapportarci a questo tipo di contesto. E allora, certamente, noi siamo tutti lettori del Decameron e della Peste di Camus, che vengono citati anche a profusione, ovviamente, in questo romanzo, e forti di queste letture sappiamo perfettamente che laddove c'è il morbo è sempre la proiezione di un flagello molto più interiore, molto più storico, no? Molto più politico, che non quello che scappa dalle fucine di Wuhan o che arriva in Italia chissà come. E del resto, pagina 3, siamo sempre nei giorni della conferenza di Monaco del 38, sempre sull'orlo dell'abisso che non vogliamo vedere. Quindi questa frase ci mette sull'avviso che facciamo bene a cogliere nel contagio, no? nel morbo che dilaga, nella peste che dilaga, una peste intanto di tipo storico, di tipo politico. Quindi questo è un libro che parla di amore dentro lo sfacelo della storia, e parla di morte dentro appunto questa storia in crisi. È un libro sull'amore e sulla morte, certamente, laddove però la morte, e qui sono pagine davvero importantissime quelle che scrivono, in parte appunto le abbiamo già lette, è una morte che diventa generica, questa è l'esperienza davvero, davvero qui si restituisce il sentore di quello che stiamo vivendo, no? Che viene deprezzata costantemente, una morte che ha perso ogni tipo di sacralità, di contro invece l'amore è rimasto immune da questo, l'amore immune, io penso che voglia dire questo come titolo, se capisco bene, cioè è l'amore che è rimasto immune da questo contagio che spiana tutto, no? Che rende tutto così feriale, così assolutamente generico, perché questo amore di cui si parla è invece un amore sacro, è un amore ancora del tutto totale, del tutto unico, del tutto, come dire, fuori scala, non generico. E allora qua dobbiamo affrontare il discorso di questo amore. Ed è un amore, e torna questa parola che vi citavo un po' all'inizio, del démodé, no? Del desueto, che ha a che fare con lo stile, ma anche con poi il tema del libro. È un amore assolutamente fuori moda. Si può parlare d'amore così oggi? No, cioè sì, lo fa ovviamente, ma sapendo perfettamente che questo tipo di tema, questo tema così detto, così trattato, è fuori moda. Anche i cultori di Sanremo più scatenati, tra cui forse ci possiamo anche considerare in questo alto e basso pop, sanno perfettamente che di amore non si parla neanche più nelle canzoni di Sanremo, né in questo ultimo passato né in quel precedente. No? Fateci caso, non ci sono più storie d'amore, come dire, da cantare, anche se dice Salotti che il vero amore si può cantare, ma invece non si canta neanche più quello. Invece qui c'è un amore come non si leggeva da molto, come non se ne sentiva d'amore. E questo amore è antico, è passato, è inusitato, è, per dirla con una parola che forse va detta a questo punto, è inattuale, totalmente inattuale. E di fatto una frase, come dire, importantissima di questo libro è proprio questa: non bisogna rendere attuale ciò che è antico, ma rendere passatista ciò che è attuale, nel senso che quello che viviamo oggi c'è già stato, è già passato, quindi anche questo amore in realtà è così eccedente, per usare una categoria psicanalitica, cioè che è smisurato, fuori scala rispetto all'esperienza dell'oggi, è qualcosa che c'è già stato, che abbiamo già vissuto storicamente. Infatti, da pagina 3 o 4, adesso non mi ricordo bene, del libro, noi desumiamo un'altra delle piste possibili. In questo caso penso che sia una pista che vada seguita, non quella di Nabokov, non quella di Nobuzzati, ma questa possa essere seguita, cioè quella che indica i frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes come un libro matrice, no? Cioè che ancora ci può dire qualcosa, libro del 77, ma che ancora può essere qui usato come una matrice, se non altro per cogliere appunto questo, che non c'è amore che non si dispieghi secondo una topica, secondo un elenco di loci già detti, già prestabiliti, già visti, già letti, già citati, in cui poi basta soltanto aggiungere, no, quel pizzico di personale per renderli nostri, ma che in realtà la storia è già stata scritta. E allora tutto sta a comporre questo panorama, no, di loci, démodé, desueti, che riguardano appunto l'amore, e io ve ne dico per esempio qualcheduno. Ho solo lei e la porto in me, cucita nella fodera della giacca come un avaro che prende l'autobus durante le ore di punta. Quindi queste sono le frasi assolute dell'amore fuori scala, diciamo così. desueto. Ma lei è la dinamo dei miei giorni, anello rotante nel tempo, generatore di energia continua. Con lei era Genesi, prima volta, non c'erano madri, non c'erano padri, né famiglia, l'universo cominciava da lei e il tempo era la sua ancella. Poiché lei è la stella fissa che permane nel mio cielo, perché il grande amore è inciviltà, l'hanno elencato un po'. In alcune di queste sentenze, no, tali latine quasi, potremmo trovare anche la cifra dell'autoironia, dell'ironia, ma sarei più portata invece a, come dire, a dare sostanza, no, retoricamente forte a queste frasi, proprio per far sentire la loro inattualità, appunto. E poi c'è anche la voce di lei che dice: ti amavo perché eri il più scemo che avessi mai incontrato e il grande amore non può fare a meno di essere scemo. Scemo è anche una variante nel libro che è idiota, è una variante un po' più colta di scemo, ma scemo vuol dire anche mancante, ovviamente, no? Quindi c'è questa doppia valenza della parola che va del tutto registrata. E allora, è vero che questo è un amore folle, è un amore impossibile, un amore che deve rimanere impossibile per decisione poi di entrambi, tra l'altro, nel libro. È un amore che non sta, che non viene capito, cioè compreso, no, in nessun ordine materiale della storia presente, ma è anche un amore che è assolutamente già pronto per essere consumato, non soltanto in termini, come dire, fisici, cosa che poi a un certo punto avviene pure, ma anche in senso commerciale, anche in senso consumistico. Ci sono frasi, ci sono elementi loci, topiche di questo amore che potremmo tranquillamente trovare, magari fosse vero, sulla carta trasparente dei baci Perugina, al posto di quello di Fedez e Ferragni che attualmente scrivono per i baci Perugina, ahimè, al posto di Shakespeare, un po' di Cavalcanti, no? Troviamo adesso Fedez e Ferragni, ma potremmo trovare anche l'amore è sempre una questione di frontiera. Andrebbe benissimo. L'amore è un salvacondotto che non si può esibire. L'amore appassionante, quello che puoi cantare, fiorisce e muore nella differenza. Io penso che potremmo trovarceli, ma possiamo trovarceli perché appunto tutto si consuma, no? Quando una cosa è eccedente, noi la prendiamo e la consumiamo, così la rendiamo un'etichetta, un marchio, no? E la mettiamo su una carta trasparente che avvolge un cioccolatino. E quindi, insomma, si passa dal, come dire, dal sublime, no? dall'impossibile, dall'altissimo di questo amore e passione alla sua completa destrutturazione, alla sua completa consunzione. Potrebbe essere tutto, ma potrebbe essere anche solo una frase per i baci Perugina. E però, appunto, e qui finisco assolutamente, magari potrei leggere un pezzettino della voce femminile anche per riequilibrare un po' la presenza femminile in sala, perché attualmente poggia su due persone, ma facciamo sentire anche la terza persona. E andando un pochino prima, ecco l'ultimo capitolo che è soltanto affidato alla voce femminile, chiaramente ma lungo non possiamo leggerlo tutto, però leggo questa parte. Alla mattina sento che sono tornate le rondini e la loro vivezza non mi rasserena, perché il mio tempo è quello della peste e non della primavera. Forse la curva scende, è da giorni che lo dicono, ma se scende troppo tutto diventa normale, con la movida garrula sul lungomare e l'orizzonte che si infiamma nel crepuscolo e noi non ci vedremo più. Il nostro solco è quello dell'emergenza e i morti sono ancora tanti. Quando lui è arrivato, ho tenuto la televisione accesa. Mi sembrava un modo per rendere quotidiana l'atmosfera. Niente di particolare, come se ci vedessimo da buoni amici. Alla TV c'era Jules Gim di Truffaut. Avevamo letto insieme il romanzo di Rocher. Era la scena in cui Jean Moreau canta Le Tourbillon tra Jules e Jim, e lei li ama tutti e due e si diverte con tutti e due, trainandoli come una locomotiva che sbuffa dalla sigaretta. E non è vero che davano quel film in TV. L'avevo scelto tra i miei DVD, ma non vi dico niente. Doveva sembrare un caso. Per me la gente si divide fra quelli che hanno visto il film e poi leggono il libro, e quelli che hanno letto il libro e poi vedono il film. Mio marito fa parte di quelli che il film non li vedono proprio, al massimo i Rossellini di Pascal e di Cartesio, roba didattica che oggi fanno solo su Rai Storia e destinata a un pubblico di spettatori che i film storici li hanno visti al cinema in prima visione e quindi si percepiscono storici anch'essi per via dell'età. E una volta a Culture Channel presenta un film biografico su Agostino di Ippona e non parla delle sue giovanili passioni, ma della Trinità, mens, notizia e amor, come dire che tra il pensiero, la conoscenza e l'amore non c'è differenza, però lui, l'uomo grande, non saprei collocarlo nella Trinità, ma il suo posto deve averlo, anche se sembra zigozago, e a letto mi raccontava la favola dell'infelice Ippocazzo, che è un essere difforme, sempre in cerca di sistemazione, di un posto al calduccio, ma nessuno lo vuole più di tanto. Così lui rimane semisommerso come un piccolo ippopotamo, con gli occhietti melanconici sopra la superficie dell'acqua e sogna di ballare col tutù la danza delle ore di Ponchielli in un cartoon di Disney. Ecco. Ma io voglio sapere dalla madre. Insomma, assolutamente sì.
Grazie. Perdonerete delle considerazioni di un illetterato. Quando io ho letto il libro di Marco, la prima cosa che mi sono imposto è di tentare di delocalizzarlo completamente, perché in genere quando si legge il libro di un amico si cerca sempre di ricostruire come, perché si dice questo, qual è il luogo, eccetera. Addirittura molte volte uno cerca anche dei riferimenti autobiografici, si fanno delle operazioni di questo tipo. Invece ho voluto guardarlo proprio asetticamente, mi sono trovato davanti ad un libro singolare. Erano già singolari i primi, ecco, erano già libri non di lettura comune, ossia richiedono una certa preparazione, ma questo gioco di riferimenti è quanto mai intrigante e interessante. Ma ho trovato molto interessante anche come è stato costruito, ossia due personaggi principali che in realtà non hanno nome, perché non hanno assolutamente nome, non c'è un nome con cui identifichiamo l'amante o cui identifichiamo l'amata. L'amata ha molti nomi e ciascuno di questi significa qualcosa. Poi c'è un terzo personaggio senza nome, che è il marito, che è costruito nell'assenza del personaggio. Ossia, si costruisce il personaggio proprio perché è assente. Poi c'è un panorama di personaggi che possono sì avere il nome, le amiche della madre, la madre, il paesaggio della città che si intuisce Genova, e ho trovato bellissimo questa differenza tra il quartiere Alti, da cui si passa attraverso un arco a tre fornici, e ne sono ciò cercando di individuare qual è la porta attraverso cui si arriva a Carignano, e poi questo quartiere grigio che è come un purgatorio da cui si può ascendere o discendere. È una bellissima descrizione di Genova. Tutta questa scena, secondo me, tutta questa assenza di nomi fa sì che queste vicenda d'amore diventi in realtà una vicenda simbolica, quasi come un'essenza del maschile e un'essenza del femminile, che si inseguono per 11 capitoli, dove poi nel dodicesimo, come lei aveva giustamente fatto osservare, cambia tutto, perché è il capitolo che risolve la situazione in cui lei dice le frasi che definiscono la situazione, quando gli dice: sono passati 10 anni e ora so quello che non hai avuto il coraggio di dirmi. E questo è il nodo fondamentale, perché sì, è un amore che ruota in tutte le parti, ma in realtà quest'uomo non riesce né a distaccarsi dalla madre, vive all'interno e non riesce a concludere un rapporto. E poi è anche insolito la descrizione di questa gelosia dell'amante verso il marito. Generalmente è analizzato il rapporto opposto, ma invece qua è riportata ed è estremamente vero. Insomma, una grande simpatia e un grande interesse per questo personaggio, che viene definito come sferico e ottuso, alla ricerca dell'amore, della sua buca come una palla da biliardo, e che si contrappone al cubico e poliedrico marito. A volte mi piace immaginare se un libro fosse un quadro, e io trovo che ci sono dei quadri che rappresentano un periodo. Su Genova c'è stato il quadro di Magnasco, il trattenimento sui giardini di Albaro. È un quadro dove ci sono le caratteristiche di uno stile assolutamente inimitabile e riconoscibile, di una rappresentazione di una scena che sembrerebbe una scena di un convivio normale, di un ricevimento di nobiltà nei giardini di Albaro, ma che in realtà rappresenta un'analisi della società settecentesca. Ebbene, questo potrebbe essere un trattenimento nel quartiere di Carignano.
Parlo io adesso a questo punto. Allora, dopo questo intervento sono delle prolusioni, no? Voi siete convegnisti, ecco, però il tema, no, purtroppo sono soltanto io, ecco. Quindi è un po' come la struttura del romanzo, abbiamo girato attorno con interventi alati e illustri, attorno poi a una materia che forse si sta dissolvendo, sfaldando, e che magari è anche un po' vile, d'accordo? Allora, dunque non so più adesso da che punto partire. Vorrei fare una cosa però, perché cerco un ordine, perché vedete, talmente tante cose, io non so come raccapezzare. Vorrei partire dal cinema, ecco, perché forse a me è un po' più facile. Ecco, forse se c'è stata una linea un po' guida, ispirativa, è quella del cinema surrealista. È stato evocato molte volte la Murfu, come sappiamo, è un libro di Breton. Ora, un, diciamo, topos erotico del surrealismo è quello della distanza. I due amanti devono essere separati, sono capaci tutti ad amarsi uno vicino all'altro in un letto. Molto difficile è amarsi quando si è lontani. Ora, il surrealismo esalta invece la distanza, la separazione forzata normalmente dei due amanti. Questo che cosa provoca? Provoca l'esasperazione del desiderio e lo scatenamento dell'immaginario surrealista, il sogno. Ecco, prima è stato evocato Montale, la bufera. L'ultima poesia della bufera, che si chiama Il sogno del prigioniero, se ben ricordo, e gli ultimi versi di questa poesia, Il sogno del prigioniero, potrebbero essere dei versi di Breton o di un surrealista. L'attesa è lunga, Il sogno di te, il mio sogno di te non è mai finito. La separazione del prigioniero, l'attesa è lunga, il sogno di te non è mai finito. È l'elemento onirico che è presente anche in Montale. Ora, c'è un film, scusate, mi voglio parlare di letteratura di cui non sono capace, non sono abilitato, soprattutto vicino a due docenti di letteratura italiana contemporanea. Allora, c'è un film del 1935 americano che si chiama Sogno di prigioniero. Va bene, e Sogno di prigioniero è un film di Hathaway, un film hollywoodiano apparentemente commerciale con Gary Cooper. Ed è la storia di due che si amano da quando sono bambini sino alla morte, sino agli ultimi giorni. E naturalmente possono farlo perché sono praticamente sempre separati. Da bambini sono separati da un muro, da grandi, Gary Cooper che diventa un famoso architetto, poi farà anche Frank Lloyd Wright, ma non è Frank Lloyd Wright naturalmente. Ecco, Gary Cooper viene accusato di aver ucciso il duca, marito di Mary, cioè della donna che ama, e viene condannato all'ergastolo ingiustamente. E per tutto il tempo che gli rimane da vivere, i due si ameranno dalle sbarre. Lui l'amerà dalle sbarre e l'avrà soltanto nel sogno. Ecco l'immaginario. Breton diceva proprio nell'Amour Fou che Sogno di prigioniero di Hathaway era uno dei più grandi film surrealisti. Fa tutta una celebrazione di questo film, che tra l'altro è tratto da un romanzo di Georges de Maurier, che è lo zio di Daphne de Maurier, la quale deve molto allo zio per la sua iniziazione, chiamiamola così, editoriale. Ecco, per cui io ho partito un po' da questo principio. Ora, naturalmente l'impedimento in questo caso non solo è il marito, come più o meno potrebbe essere ovvio e capitare a tutti, ma c'è l'eccezionalità del Covid. Banalmente, l'amore al tempo del Covid, va bene, l'amore al tempo del colera, se volete. E quindi questo impedimento provoca un'accensione del desiderio. Fino a che poi i due riescono a congiungersi per un motivo, e questa passione che si traduce anche fisicamente in un incontro segue la curva della pandemia, cioè più la pandemia sale e più la temperatura del desiderio e l'eros sale, perché il loro è un amore di emergenza, è un amore nel solco dell'emergenza, come avrebbe detto ancora una volta Montale, va bene? Ecco, e loro temono in qualche modo l'abbassarsi della pandemia, perché sanno che quando tutto finisce loro probabilmente non riusciranno più a vedersi. Il loro è un amore che vive nella normalità. Ora però, quello che a me interessava ed è stato però magnificamente espresso sia da Franco sia da Simona, è che l'amore si deve esprimere essendo un moltiplicatore di linguaggi, si deve esprimere attraverso una fusione linguistica, non facciamo delle battutacce, nel senso proprio una fusione di espressività, per cui questo tema quasi, sapete, la ninfa salmace che si fonde con l'amato. Ecco, anche il primo libro, il primo racconto di Mario Soldati, San Salmace, esce alla fine degli anni 20. Allora, ecco, c'è questa specie di fusione, quindi diciamo che diventa appunto un amore incestuoso, come è stato letto da Simona. C'è un indistinto tra il maschile e il femminile, come in Salmace, che è una ninfa che si fonde con l'amato. Questa fusione non è tanto descritta in termini erotici quanto in termini linguistici, cioè, ovvero, lei parlerà come lui e lui forse parlerà come lei. Ecco perché, come diceva Eugenio, alla fine il registro improvvisamente sembra cambiare, e come hai letto anche tu, ovvero si opera un controcampo, per cui l'io narrante diventa lei, diventa la donna, anche se poi talvolta ha già parlato, hanno colloquiato a distanza in un dialogo immaginario, in un dialogo finto, perché questi non si vedono. E lei parla in una maniera in cui inizialmente sembra esserci una sorta di identità, di personalità espressiva, che via via però continua a confondersi con un linguaggio che sembra appartenere invece a lui, o che perlomeno non si sa chi dei due abbia condizionato l'altro, perché non è lui il professore universitario che in qualche modo riempie il vaso vuoto della studentessa, va bene, ecco, con la cultura, naturalmente, ma invece non è così, perché lei sembra essere quasi alla pari, no, con lui. Lei fa la sceneggiatrice, forse, non si sa, vuol fare un afficio TV su Claire Booth Lewis, no? Anche lì c'è tutta una specie di divertissement, no? su questa storia. Ecco, però effettivamente quel passaggio dal distinto all'indistinto era quello che diceva Contorpia, a me interessava molto, ecco, io ci ho provato, ecco, ho tentato di fare questo per esprimere appunto l'amore, una sorta di diamo fu. La madre aveva, il personaggio della madre ha una funzione un po' strumentale, nel senso che partecipa a un allargamento di contesto, chiamiamolo genovese, anche se Genova non è mai nominata, come nessuno ha un nome, anche la città non ce l'ha, ma per noi è ovvio che è Genova, dove noi genovesi, quel fornice, quella porta è a Manin. E loro presumibilmente abitano in via Burlando, va bene, via Burlando dove una volta abitavano soprattutto i portuali, e ora invece è abitato molto da extracomunitari, da ecuadoregni soprattutto, eccetera eccetera, e da lì si vede il cimitero, si vede lo stadio, si vede il carcere, no? Le cose incredibili, va bene. La madre mi serviva per giustificare un certo comportamento infantile dell'io narrante, va bene, perché? Perché la madre vagheggia un figlio dotato di grande virilità. Facciamo una cosa, vi leggo un pezzetto, poi finiamo, è tardi, dimmi tu, io continuo, ma
Eugenio devi dirmi tu quando sono andato a prima.
La mamma dialoga su Skype con un'amica. Aspetta, no, però questo non va bene. No, aspetta. No, no, scusate. Poi va bene, questo è un altro personaggio. Poi sono passata, si parla della pandemia. Perché mi interessava anche un po' descrivere come si sono comportati i fragilissimi, gli anzianissimi, anch'io sono anziano, quindi ancora più anziani di me, come si sono comportati durante la pandemia, d'accordo? Ecco. Poi sono passata alla passione di Giovanni e ho sperato che dopo la croce venisse la resurrezione e che lui comparisse sulla riva del lago riempendo la rete di pesci. Nell'abbondanza della vita sarei tornata sposa tra i bagliori di alluminio dei velivoli. Questa dialogano su Skype perché naturalmente gli anziani usano tantissimo il computer e a loro non gliene frega niente della distanza o della vicinanza, tanto sono quasi sempre in casa. Va bene, e quindi chi è che si accorda che c'era il coprifuoco? L'anziano, ma è accorto che alle ore 24 ti arrestano, alle 10:05 ti danno la multa. La mamma, ecco qui interviene la madre, la mamma non sa cosa risponderle, non ci crede molto, è come se lei fosse precristiana, mitologica in una parola. anche se è più giovane rispetto alla signora Lanzavecchia, non viene dopo, viene prima, diciamo tra Omero e l'età dell'oro di Hollywood, dove le cose sono cose, un bacio e una pistola e via, non si riflette tanto. Chi non apprezza il catalogo delle navi in Iliade non ha capito niente della poesia epica. E un Dio non esiste se non fa delle cose, usa le mani o gli artigli per rapire le fanciulle che giocano a palla sul prato dei giacinti. Va tutto bene essere concreti e non astratti, ma la mamma pretende di applicare la sua antropologia anche a me. So che la deludo stando sempre tra i libri nella mia cameretta a pensare a chissà che. Vorrebbe che mi muovessi, che uscissi, che cogliessi le fanciulle sul prato dei giacinti o entrassi nel saloon per bere un whisky e poi con gli occhi bassi domandassi al barista se è mai stato innamorato. E quello mi risponde: no, ho sempre fatto il barista. Insomma, cose da veri uomini, se non proprio da eroi, invece che sfogliare i libri con mani puerili. Attenti, per adesso qui c'è una specie di slittamento per cui il narratore diventa invece la madre. E questo che io volevo fare, questa effusione dei personaggi. Invece che sfogliare, insomma, cose da veri uomini, se non proprio da eroi, invece che sfogliare i libri con mani puerili e perderti nel fumo delle sigarette, che non trovi nemmeno le turma, che è il Xantia quando vai dal tabaccaio, e poi sostieni che non ci sono più da un pezzo, e io dovrei crederti, e comunque le mie sigarette ovali, senza filtro, non ci rinuncio, ma tu sei un buono a nulla, e fumi quelle con il filtro, che nei film di allora non le fumava nessuno, così che quando non sapevano cosa fare, mettiamo nella scena madre, prendevano dalle labbra un bruscolo di tabacco tra il pollice e l'indice, mentre ora non fanno nemmeno quello, anzi non fumano proprio perché il tabacco fa male, smetti di fumare, vivi per i tuoi cari, come c'è scritto sul pacchetto. E se io sono i tuoi cari, allora ti dico di trovarmi almeno le Jubek e non dirmi che le ha soppresse il ministro dei tabacchi, quel balordo. Questa è un'altra citazione di Montale che fumava le Jubek, no? E c'è una poesia che definisce che il ministro di tabacchi è per balordo perché hanno buttato via le Jubek. Vabbè, no, io direi che possiamo fermarci qui, io non so, vi ringrazio, mi avete celebrato, ah, ecco, scusate, c'è qualcuno vuole fare una domanda? Dimmi.
Non sarei brevissimo.
Ah no, allora rinuncio.
Però vorrei salutare il professor Contordia, che non vedo dal 1975, con cui feci due esami. Andava molto bene e mi piace ricordare la nostra Baldi, mia Baldi, che lui veniva sempre col treno.
Sì.
E quindi ci vedevamo spesso, vorrei fargli un complimento, se l'avessi visto per caso l'avrei riconosciuto all'istante.
Giuseppe Bozzano, va bene, non so, Giuseppe Bozzano.
Spero che mi sentiate.
Sì.
Allora, ci tengo veramente, ma spero di avere ancora un po' di voce. Allora, io ho avuto il privilegio e la fortuna di leggere tutti libri, di essere sempre stato presente alle presentazioni, parole,
di parole. Hai anche organizzato una presentazione di libro a Savona, nella libreria Ubi, sì, che con Simone.
Conosco Marco Salotti da più di 40 anni, è stato mio professore all'università.
Amici di Bezzi.
Amici di Enrico Bezzi e Marco Giusti, e ora finisco qua perché è troppo lungo. Allora, il libro, il terzo libro, per me stacca gli altri due proprio come in una pedalata ciclistica, nel senso che erano due bei libri, erano tutte e due carenti un po' di passione, secondo me, non del resto, degli altri. Quindi in questo terzo libro io ho trovato, chiamiamola, la passione. insomma, che c'era già nel secondo, con questa vendetta, no? con questa vendetta.
Era un problema del padre, insomma,
sì, certo. Comunque, al di là di questo, vorrei dire che è un libro che si legge la prima volta per il piacere del testo, e la seconda volta, cosa che ho fatto io, perché è un osservatorio di conoscenza non inesauribile, ma molto potente. Sposando le cose già dette dai due professori, che trovo profonde, colte, bellissime, esaurienti, vorrei aggiungere due considerazioni mie proprio sul linguaggio.
Sul linguaggio e sul testo. Dunque, io mi occupo di teatro e vorrei partire da Sartre e da un testo di Sartre che si chiama Le mani sporche. Allora, che è stato un testo per cui lui ha avuto problemi, polemiche, politiche, conosciamo un po' tutti. Allora, in un'intervista che fece la Sartre nell'imminenza del debutto, o giù di lì, Sartre, parlando del testo teatrale, dice: il testo teatrale, a differenza del testo romanzesco, è un testo che cambia nel momento in cui lo prende in mano il regista, lo prende in mano l'attore, e quindi abbiamo n testi ogni volta che cambiano gli attori e i registi. Invece il testo del romanzo rimane fermo, inalterato. Queste considerazioni di per sé giuste di Sartre, però sono le considerazioni di un uomo del XX secolo, perché sono cambiati i cosiddetti mass media. E qui arriviamo al discorso della bufera. Perché per me, spettatore televisivo in bianco e nero degli anni 60, e essendo io fruitore dei mass media, in questo senso della TV, in questo caso la TV in bianco e nero, la bufera mi fa vedere Renato Lascel che fa così con la mano. Quindi, se nel XX secolo il romanzo poteva ancora definirsi un testo immobile, oggi con le nuove tecnologie, ho fatto l'esempio della TV in bianco e nero, ecco che una frase apparentemente statica, è arrivata la bufera, è arrivato il temporale, a me fa venire in mente un programma televisivo. Quindi questo discorso sul testo, che oggi, cioè, che chiaramente è mobile, non dico fluido, però ci siamo capiti. E questa è la prima considerazione. La seconda considerazione invece è sul titolo, che porta il sostantivo amore. Ecco. Dal mio punto di vista, per noi italiani in special modo, il portato di questa parola dalla poesia siciliana, passando per Dante, Petrarca e arrivando con un salto lunghissimo all'Amami Alfredo, al melodramma, a Madame Butterfly, a Tosca, ha un portato, insomma, è una parola pesante dal punto di vista semantico. E quindi, per il testo di Marco, anche se come titolo non sarebbe andato bene, comunque secondo me il titolo è l'Eros immune. Quindi, e qui mi riallaccio al discorso di Simona, il discorso di Simona, per il quale e con il quale aggiungerei due titoli a questa triade analitica, psicoanalitica. Aggiungerei, al di là del principio di piacere di Freud, e i seminari lacaniani, e il terzo titolo è proprio Roland Barthes, I frammenti di un discorso amoroso. Ecco, io prego, io comunque ho finito, grazie.
Era Basino a proposito, che diceva che la pornografia è l'erotismo degli altri. Cioè, io non faccio mai pornografia, il mio è erotismo, d'accordo? Allora, partendo da questa considerazione, si potrebbe dire, cioè, io guardo al buco della serratura due che scopano, quelli fanno pornografia, ma per loro invece no, per loro sarà eros. Ora, nel caso del romanzo, probabilmente il narratore, il personaggio, non pensa mai di fare dell'erotismo, lui chiama il suo erotismo amore. È lo stesso principio, cioè è chiaro che se noi poi entriamo nella logica del surrealismo da cui ero un po' partito, allora si parla di eros, e hai assolutamente ragione tu, se parliamo di Sartre, di Bataille, eccetera eccetera, o di Genet, non so, Jean d'Amour, il sogno del carcerato, tutto questo armamentario è eros, evidentemente. Ma probabilmente uno dice, ma è che eros? Io amo, il mio è amore, non è erotismo. Capito? Allora, non potevo mettere nel titolo l'erotismo, perché era come un'interpretazione di quello che poi viene raccontato, e mi sovrapponevo al personaggio che non pensa a questo.
Questa osservazione ha una corrispondenza su un aspetto della critica che aveva fatto Mandavalli per su Repubblica, in cui aveva detto che non c'era romanticismo. E io ne parlavo proprio con Marco, l'ho trovata non giusta, perché in realtà, se poi uno estrapola la vicenda sentimentale all'interno, è quasi fitzgeraldiana. È il massimo del romanticismo, è il linguaggio che poi distoglie da questo romanticismo fondamentale di base, è forse il linguaggio che è immune all'amore.
Tu cosa dici? No, io ho capito, sì, ma effettivamente può sembrare vero che sia un libro un po' soffocato dal culturame, mettiamo mano alla pistola, va bene, ecco. È vero, è un rischio che sicuramente si corre, però io voglio correre questo che faccio. Se per romanticismo intendiamo, bisogna vedere cosa intendiamo per romanticismo, naturalmente. Allora, se per romanticismo intendiamo, non so, i sentimenti, la descrizione di sentimenti, effettivamente questo libro non va in quella direzione di un'analisi dei sentimenti, vuole andare oltre, cioè è un po' oltre l'amore, al di là dell'amore in quanto come sentimento, come romanticismo. Tanto è vero che c'è uno sconfinamento ironico, autoironico, nel mitologico. Perché lei non ha mai un nome? E ce l'ha un nome, ma ne ha tanti, e questi nomi sono di derivazione mitologica o omerica addirittura, oppure desunti dalla letteratura, non so, gli epiteti Omer, Leuconoe, Leucolenos, questo armamentato, le ninfe possibili. Per cui questo rientra in quella fenomenologia dell'immaginario eccitato di cui parlavo prima a proposito di un atteggiamento, come dire, surrealista, no? Si va oltre l'amore come lo intendiamo. Tant'è vero che poi, quando finalmente i due si congiungono, lo possono fare a condizione che ci sia la morte lì fuori, altrimenti non potrebbero farlo, anche proprio per circostanza, cioè perché il marito probabilmente ha pure lui la peste a Oxford, va bene? E quindi approfittiamo di questo, questa assenza. Però questo amore È possibile, facendo, come dire, 9 settimane e mezzo in biblioteca, qua. Più libri ci sono, per, come si chiama quel complesso di quelli che si eccitano al museo, il complesso di Stendhal, mi pare. Ecco, la sindrome di Stendhal, quelli che si eccitano tantissimo andando al museo. E qui ho fatto una sindrome di Stendhal. No, com'è? No, ma credo che sia la sindrome di Stendhal.
Non c'è la sindrome di Stoccolma.
No, la sindrome di Stoccolma è un'altra cosa. La sindrome di Stoccolma è il prigioniero, no? È quello che si innamora del carcerato. Quella è la sindrome di Stoccolma. No, la sindrome di Stendhal. Ecco, allora, più stiamo in mezzo ai libri, più scoppiamo. Insomma, detto proprio banalmente, hai capito? Non c'è migliore fonte di eccitazione e di desiderio che i libri, la quantità di libri. Non voglio fare l'amore sulla moquette, eccetera, oppure la tovaglia di Battista, i fiori, le candele. No, ma nemmeno en plein air. Ciao Sandro, ciao. Scusate, no, Sandro Lombardo. Vuoi fare una. C'è qualcuno? Tu volevi fare una domanda? Non mi ricordo.
Sto pensando che il tuo. I tuoi romanzi sono dei Kammerspiel, anzi dei Wunderkammerspiel, perché c'è. Sono tutti ambientati in spazi ristretti, dove viene tenuta fuori la realtà. Pensa alla Villa Patrizia di Reality in Arcadia, si svolge un reality show, oppure l'albergo nel nulla artico, nella notte artica di Ti ucciderò dopo Natale, oppure la biblioteca del marito cornuto nel tuo ultimo bel romanzo. Quindi quello che vedevo era i tuoi personaggi, che sono questo meraviglioso rutilare di figure sbigottite in cerca d'autore, magari anche sepolte dalle parole, che tengono la realtà fuori. La realtà è la realtà della cronaca, la realtà della cronaca è fuori. Loro sono chiuse in uno spazio circoscritto dove non c'è tempo che passa. Il tempo del reality, il tempo della notte artica, il tempo della pandemia, per dire. Ogni tanto però questa realtà si presenta, no? Con la potenza di un addio, si presenta con uno schermo che proietta le torri gemelle che vengono giù, si presenta come la distruzione di Palmira, si presenta attraverso la voce sul pianerottolo di una vicina che viene portata via dall'ambulanza perché viene ricoverata per il Covid. Ma cerchiamo di tenere sempre fuori questa presenza della realtà. È come se tutto agisse all'interno, è come se tutto vivesse di sentimenti puri. Effettivamente, come diceva Enrico, ogni storia è una storia d'amore. Forse tu sei uno scrittore d'amore. È questo che mi incanta dei tuoi romanzi. E ti dicevo, il tuo ultimo romanzo è così apologeticamente romantico. E questo è quello che penso.
Ma che fai l'apologia del romanzo? Ma è una poesia. È vero.
Bene, io direi che concludiamo perché è tardissimo, il museo deve chiudere, vero? Il Caldone guarda con una certa impazienza, è una cosa erotica. Vi posso leggere una cosa per concludere, oppure con il professor Contor.
Precisare una cosa a proposito della sindrome di Stendhal. Posso dirlo?
Sì.
A proposito della sindrome di Stendhal, non è esattamente quello che tu, Marco, hai descritto. Lo dico, io sono a Firenze in questo momento, in via Benedetto Varchi 5, e la sindrome di Stendhal è una categoria psicoanalitica sulla cui qualità scientifica avrei molti dubbi, che ha preso forma negli anni passati quando una psichiatra e poi psicanalista, fatto l'uno e l'altro, fiorentino, che si chiamava Graziella Magherini, ha scritto un libro con questo titolo. Io ho ragione di ritenere che questo titolo abbia avuto un altro onomaturgo e che l'autore di questo titolo sia Pino Biondi, ma la formulazione, diciamo, di questa malattia, sindrome, eccetera, si deve alla psichiatra e psicanalista Graziella Magherini. A stretto rigore, la sindrome di Stendhal sarebbe per Magherini il prodotto di una sorta di schianto che avviene per una sorta di sovraccarico bellezza. Graziella Magherini, che ha fatto la psichiatra a Santa Maria Nuova, diceva che aveva avuto vari ricoverati che erano come storditi dalla bellezza di Firenze qualche anno fa, evidentemente, e allora ne aveva tratto poi questa costruzione teorica, non so quanto salda, che ha poi affascinato, è stato giustamente ricordato il suo nome, Dario Argento. Esiste anche un film con questo.
Certo.
Questo almeno storicamente è con questi ultimi anni la sindrome di Stendhal.
Però diciamo che è un incantamento.
Certamente.
È un incantamento che da cui tu vedi un'opera e ti incanti, però poi sbagli, non so, dico, hai anche
effetti traumatici,
degli effetti traumatici, ecco, questo, certo. Ecco, allora dicevo, usando forse impropriamente la seconda parte, la relazione di Stendhal in biblioteca, no? Non in libreria, ma non davanti alle grandi opere. Va bene, no, io direi ci fermiamo qui, carissimi. Chiudo e io vi ringrazio, perché non posso che fare altro, ecco, della vostra presenza, ma soprattutto ringrazio Eugenio che ci ha ospitati, ringrazio Simona che è sempre così paziente con me e connivente anche, certo. E ringrazio naturalmente Franco Sborgi, perché a lui tutto devo, sostanzialmente, e io lo so benissimo e ti dico col cuore grazie Franco.
Grazie. Arrivederci.
Ciao.